Sei in compagnia di SBS Italian.
Partiamo proprio dall'incontro di sabato. Che cosa si discuterà? Perché questo incontro è importante? Per chi può essere utile? E quali saranno i temi che lei andrà a discutere?
Ma guardi, io penso che potrà essere soprattutto utile per gli italiani in Australia che hanno cominciato a mangiare in questo modo internazionale e che hanno messo su pancia. E questo è un problema drammatico che proprio girando questi 15 giorni in Australia mi sono reso conto che la prevalenza di obesità e obesità serie è diventata una cosa molto grave. E noi sappiamo proprio, ma mica da tanto tempo, è soltanto da 15 anni a questa parte che gli studi hanno chiarito molto molto bene quali sono le cause principali dell'obesità. Da un lato ci sono le bevande zuccherate. Le bevande zuccherate sono proprio una minaccia drammatica alla salute della popolazione. E qui se ne fa un grande uso, ma dappertutto se ne fa un grande uso, in realtà nel mondo vengono vendute 1 miliardo di lattine di bevande zuccherate al giorno, ma non solo le bevande zuccherate, i succhi di frutta zuccherati, gli yogurt zuccherati e lo zucchero attraverso meccanismi complessi fa ingrassare. E poi ci sono gli alimenti che hanno un alto indice glicemico, cioè che fanno alzare tanto la glicemia, che sono le patate, molto molto frequentemente mangiate, e il pane bianco, le farine raffinate. E l'altro aspetto che invece stupisce sempre le persone quando se ne parla è l'eccesso di proteine, soprattutto l'eccesso di carne. Nei nostri studi, in Europa stiamo facendo questo grande studio, lo studio EPIC si chiama, sono 500.000 persone che abbiamo reclutato all'inizio degli anni 90, che seguiamo nel tempo per vedere chi si ammala, chi non si ammala, che differenze c'erano tra chi si ammala e non si ammala, siamo andati a vedere anche chi è ingrassato, chi era snello ed è ingrassato, chi era sovrappeso e diventato obeso e così via. E una causa importante di obesità è l'eccesso di proteine nella nostra alimentazione. Questo pare strano perché sa che ci sono delle diete iperproteiche per dimagrire, no? Che funzionano effettivamente. Ma noi mediamente mangiamo il 15-16% delle calorie che mangiamo vengono dalle proteine. Chi sta sul 20% ingrassa, chi sta sotto il 15% non ingrassa. Ma queste diete sono il 50% delle calorie che vengono dalle proteine. Fanno dimagrire perché intossicano. Intossicano il cervello e se di fatto si riduce l'appetito, si dimagrisce, si perdono anche 10 kg in un mese. Però poi queste persone sistematicamente dimagriscono e poi ingrassano di nuovo. Ingrassano spesso più di prima perché non ce la fanno più ad avere così tante proteine nella dieta e allora le riducono ma pensano sempre che le proteine siano importanti, magari dal 50% scendono al 25% e questo le fa ingrassare di nuovo. Ma questo è uno dei temi di cui si parlerà, ma si parlerà naturalmente del mio mestiere, la ricerca sulle cause del cancro, quindi si parlerà del codice europeo contro il cancro, questo importante documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in cui si raccomanda di basare l'alimentazione quotidiana sui cereali integrali, sui legumi, sulle verdure, sulla frutta e di ridurre il cibo animale, soprattutto le carni rosse, sono le carni rosse che sono associate al cancro, al diabete, all'infarto, non le carni bianche, non il pesce. Poi si parlerà anche a seconda delle richieste che ci saranno dalle persone che vengono, ecco. Ma perché sono venuto qui a fare queste cose? Perché in Italia abbiamo lanciato un grande programma, un'associazione che si chiama la Grande Via per la Longevità in Salute, e dove ci proponiamo di aumentare la consapevolezza della gente, l'attenzione della gente sul cibo sano, sulla vita fisica attiva, sull'esercizio fisico e anche sulla vita spirituale, la meditazione. Nella sede della Grande Via abbiamo questa sede bellissima che ci ha messo a disposizione i monaci di Camaldoli in Toscana. Facciamo corsi di cucina, facciamo corsi di attività fisica e anche corsi di meditazione, perché oggi sappiamo che con la meditazione, con la preghiera, con la vita spirituale in generale noi possiamo agire sul nostro DNA, possiamo attivare determinati geni e disattivarne altri e in particolare possiamo disattivare i geni dell'infiammazione che sono alla base delle malattie croniche di oggi, del diabete, del cancro, dell'Alzheimer, dell'infarto, lo stato infiammatorio cronico che il nostro stile di vita ci porta ad avere.
Finché si parla di alimentazione da un lato e di esercizio fisico, sembra tutto abbastanza, voglio dire, accettato universalmente in qualche modo e anche un approccio razionale. Parlando però di aspetti spirituali, quando si parla di meditazione, magari, ma ancora di più, lei ha detto preghiera, sembrerebbe un tema abbastanza controverso, magari dovuto ai convincimenti personali, filosofici. Di una persona. Come possiamo inserire un qualcosa che potrebbe apparire antiscientifico all'interno di un contesto scientifico?
È molto molto interessante. Noi parliamo di meditazione da un punto di vista laico, non siamo legati a nessun concetto religioso particolare, ma gli studi sono molto chiari. Le pratiche di meditazione sono state sviluppate soprattutto in Oriente, da noi l'aspetto spirituale è molto più la preghiera che non la meditazione, ma facendo proprio un prelievo di sangue prima di una seduta di meditazione, dopo una seduta di meditazione con delle persone che meditano abitualmente e andando a guardare il DNA che c'è nei nostri globuli bianchi, si vede che ci sono una decina, anzi una ventina di geni che cambiano la loro attività nel volgere di poche ore. E in particolare si è visto che si riducono i geni dell'infiammazione. Ma anche l'attitudine che noi abbiamo, per esempio ci sono gli studi sulla autocompassione, cioè sull'attitudine che una persona ha nei confronti di se stesso, no? Che se invece di dire ma insomma io ho sbagliato tutto nella vita, ma non sono proprio all'altezza e così via, dice vabbè insomma faccio quello che posso, e un'attitudine di autocompassione riduce i livelli di certe interleuchine, le sostanze dell'infiammazione. E sono studi recentissimi e assolutamente affascinanti su come la nostra mente può agire sul nostro corpo. Con la nostra mente possiamo attivare in particolare il nervo vago, che è il nervo che arriva a tutti i nostri organi per farlo stare tranquillo. Possiamo agire sullo stress, no? Lo stress è una difesa dell'organismo. Una volta ci veniva lo stress quando c'era un pericolo e allora bisognava attivare il cuore per correre, bisognava mettere zucchero nel sangue per poter nutrire i muscoli e così via. Oggi ci viene lo stress per ragioni completamente diverse, non per un pericolo, ma per delle tensioni sociali fondamentalmente. Siamo sempre sottoposti a queste cause, i dismetabolismi che causa lo stress, che non si risolvono perché poi non lo consumiamo questo zucchero che viene messo nel sangue, perché non ci mettiamo a correre e a scappare, e questo porta delle malattie croniche. Ebbene, con la nostra mente noi possiamo agire su questi meccanismi e oggi sono ben studiati. Effettivamente sono argomenti ancora molto controversi e ancora ben poco conosciuti da noi medici, perché sono ricerche relativamente recenti. E poi l'insegnamento della medicina è stato sempre un insegnamento estremamente meccanicistico. Tutto quello che si può toccare con mano è facile, no? Quello che invece fa parte di un mondo un pochino più sottile è più difficile da accettare. Lei ha ragione, sono argomenti controversi, ma i risultati scientifici sono già molto molto solidi.
Facciamo allora un passo indietro, magari a vedere uno degli aspetti che intuitivamente appare essere più semplice da accettare, anche per il profano, ovvero quello dell'alimentazione. Parliamo di dieta mediterranea. Il problema è che un non esperto potrebbe considerare dieta mediterranea una bella lasagna carica di carni, besciamella e quant'altro.
No, la dieta mediterranea è molto ben definita, era la dieta del Cilento del 1950, no? In cui la gente mangiava pasta e fagioli, pasta e ceci, pasta e fave, praticamente tutti i giorni, mangiava il pane che allora era un pane integrale o semi-integrale, mangiava una varietà di verdure, una quantità di verdure e di frutta, mangiava noci, nocciole, mandorle che sono veramente importantissime per il funzionamento del nostro metabolismo. Questa è la dieta mediterranea. Nei paesi di mare si mangiava il pesce e occasionalmente si mangiava un cibo animale, un po' di formaggio, una carne, ma la si mangiava nel giorno della festa del paese magari la carne. Per cui la dieta mediterranea, che ha dimostrato di essere protettiva nei confronti delle malattie croniche, è questa, non quella che si fa anche oggi nei paesi mediterranei, insomma, che sono stati compresi nella globalizzazione della gastronomia. Fra l'altro era una dieta povera, ma i poveri si sono sempre dati da fare per fare dei piatti meravigliosi con degli ingredienti semplici, degli ingredienti poveri. E quindi i piatti meravigliosi della nostra cucina mediterranea, le orecchiette con le rape, la purea di fave con la cicoria, le sarde a beccafico, le pasta con le sarde, i pasti fagioli naturalmente, sono delle ghiottonerie, no? Che dobbiamo riscoprire in qualche modo. La gente oggi non mangia più i legumi, ha paura, gli gonfia la pancia se mangi i legumi perché non ha più i microbi capaci di digerire i legumi, per cui bisogna reintrodurli gradualmente. La raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è mangiare cereali integrali, legumi, verdure, frutta, compresa frutta oleaginosa, noci, nocciole, mandorle, tutti i giorni come base dell'alimentazione. e poi va benissimo mangiare anche il cibo animale, ma con una frequenza molto più bassa. È appena uscito un articolo importante su Lancet, che è la principale rivista medica europea, sulla salute del pianeta, sulla dieta per la salute del pianeta, no? E la cosa principale è dimezzare il consumo di carne e dimezzare il consumo di zucchero nelle nostre civiltà. Purtroppo è soltanto da 50-70 anni che mangiamo come mangiamo oggi. L'uomo non ha mai mangiato così nella storia dell'umanità. Non è il nostro cibo quello che mangiamo oggi. Il nostro cibo in tutti i popoli del mondo era basato su cereali e legumi. Da noi c'era la pasta e fagioli, in Nord Africa c'è il couscous con i ceci, in Oriente c'è il riso con i prodotti della soia, nel Messico ci sono i fagioli neri con le tortillas di mais, e l'unica eccezione sono gli eschimesi che non mangiavano cereali e legumi, ma tutte le popolazioni del mondo si erano orientate a questa base alimentare, che è quella che gli studi mostrano molto chiaramente che riducono l'incidenza del diabete, del cancro, dell'infarto, anche delle malattie neurodegenerative, soprattutto noci, nocciole, mandorle. Pensi che c'è gente che non mangia le noci, nocciole, mandorle perché sono molto caloriche, è vero che sono molto caloriche, ma hanno dei grassi buoni che fanno funzionare bene il nostro metabolismo. L'obiettivo della nostra associazione è diffondere le informazioni scientifiche sulla importanza di mangiare bene, di fare attività fisica e anche di curare la dimensione spirituale della nostra vita.
Quindi da quello che lei mi ha detto, parliamo di dieta mediterranea, lei ha dato l'esempio di quello che si mangiava nel Cilento negli anni 50, ma gli equivalenti di dieta mediterranea esistono in tutto il mondo, quindi è una sorta di presenza globale di principi comuni?
Ma sì, certamente, certamente, sì. Infatti si parla negli articoli scientifici di Mediterranean diet, no? Cioè con la componente mediterranea, con la componente anche dei paesi asiatici, che sono poi i paesi dove c'era la maggiore longevità, che erano nel nostro sud Italia, in Grecia e in Giappone in particolare, no? Per cui ne raccomandiamo anche di introdurre dei cibi che vengono da altre culture, ma che sono molto salutari. In particolare noi parliamo di dieta macro-mediterranea, cioè macrobiotica, dieta mediterranea, ma con la filosofia dell'estremo oriente, la filosofia macrobiotica. Insomma, in molti paesi sì, sono stati fatti studi che mostrano che più ci avviciniamo a questo stile di vita mediterraneo, meno ci ammaliamo e meno moriamo. La grande via per la longevità in salute sostiene che possiamo diventare vecchi, anche molto vecchi, senza malattie. E allora non è che lo possiamo garantire, naturalmente ci sono tantissime cause di malattie, però con il nostro stile di vita possiamo ridurre drammaticamente l'incidenza delle malattie croniche di oggi. Ed è il regalo migliore che noi possiamo fare ai nostri figli, è quello di non ammalarci, di non togliergli anni di vita per doversi occupare di genitori malati. E la condizione di vecchi, sa, oggi è molto triste in un certo senso. Molti vecchi non sono autosufficienti, e invece possiamo arrivare ad un'età anziana con una perfetta autosufficienza.
Ti piacerebbe ascoltare altre storie come questa? Puoi farlo tutti i giorni iscrivendoti ai nostri podcast su iTunes.